siamo arrivati al capitolo 20 di Genesi. Quando pensiamo alla vita di qualcuno, anche alla nostra vita, se guardiamo quello che succede nella nostra vita, scopriamo che delle cose che sono accadute ad Abramo e che accadranno in questo capitolo succedono anche a noi. Quindi sono, ad esempio, incontri con persone. Nella vita incontriamo persone, conosciamo nuove persone, a volte importanti, a volte come noi, e da questi incontri che abbiamo ci sono delle situazioni che nascono, ma dei problemi o degli incoraggiamenti. Viaggiamo, ci spostiamo da una parte all'altra, e abbiamo conversazioni con delle persone, abbiamo delle prove, abbiamo delle cadute, delle difficoltà. Adesso, come leggeremo questo capitolo, vedrete che la vita di Abramo, da un lato, è una vita unica, particolare. Ha visto il Signore faccia a faccia, parlava con Dio come con un amico. Però ci sono delle cose della sua vita che sono normali. Abramo era uno come noi, che ha semplicemente goduto la benedizione di Dio, e così possiamo anche noi. Leggiamo il capitolo 20. Abramo partì di là, andando verso la regione meridionale. Si stabilì fra Cades e Sur, poi abitò come straniero in Gerar. Abramo diceva di sua moglie Sara: «È mia sorella». E Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Ma Dio venne di notte in un sogno ad Abimelech e gli disse: «Ecco, tu sei morto a causa della donna che ti sei presa, perché è sposata». Ora Abimelech, che non si era ancora accostato a lei, rispose: «Signore, faresti perire una nazione anche se giusta? Egli non mi ha forse detto: è mia sorella? Anche lei ha detto: egli è mio fratello. Io ho fatto questo nell'integrità del mio cuore, con mani innocenti». E Dio gli disse nel sogno: «Anch'io so che tu hai fatto questo nell'integrità del tuo cuore. Ti ho quindi preservato dal peccare contro di me, perché non ti ho permesso di toccarla. Ora restituisci la moglie a quest'uomo, perché è profeta, ed egli pregherà per te e tu vivrai. Ma se non la restituisci, sappi che sicuramente morirai tu e tutti i tuoi». Abimelech si alzò di mattina presto, chiamò tutti i suoi servi e raccontò in loro presenza tutte queste cose. Quegli uomini furono presi da grande paura. Poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: «Che hai fatto? In che cosa ti ho offeso che tu abbia attirato su di me e sul mio regno questo grande peccato? Tu mi hai fatto cose che non si debbono fare». Di nuovo Abimelech disse ad Abramo: «A che miravi facendo questo?» Abramo rispose: «L'ho fatto perché dicevo fra me: certo, in questo luogo non c'è timor di Dio e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è diventata mia moglie. Or quando Dio mi fece emigrare lontano dalla casa di mio padre, io le dissi: questo è il favore che tu mi farai. Dovunque giungeremo dirai di me: è mio fratello». Abimelech prese delle pecore, dei buoi, dei servi, delle serve e li diede ad Abramo, e gli restituì Sara, sua moglie. Abimelech disse: «Ecco, il mio paese ti sta davanti, va a stabilirti dove ti piacerà». E a Sara disse: «Ecco, io ho dato a tuo fratello 1000 pezzi d'argento. Questo sarà per te come un velo agli occhi davanti a tutti quelli che sono con te, e sarai riabilitata di fronte a tutti». Abramo pregò Dio, e Dio guarì Abimelech, la moglie e le serve di lui, ed esse poterono partorire. Infatti il Signore aveva reso sterile l'intera casa di Abimelech a causa di Sara, moglie di Abramo. David spesso dice, quando predica sulla vita di Abramo, che il libro di Genesi è un libro di scandali, invece gossip, dove ci sono delle cose che alle volte troviamo difficile anche leggere e capire come possono queste cose finire nella vita. La realtà è che lui descrive il mondo, descrive l'uomo, quello che c'è nel cuore dell'uomo è quello che l'uomo fa. E quando Dio dice quello che noi facciamo, purtroppo non c'è tante cose buone da dire, come nel caso di Abramo, nel caso di Abimelech, nel caso di tutti noi. Quindi Abramo si incontra con Abimelech, si sposta da dove era prima e va a Gerar. E il re di Gerar, ai tempi la Palestina o la Canaan era divisa in città-stato, quindi ogni regione aveva il proprio re, il proprio giudice, il proprio padrone. Nel caso di Gerar era Abimelech. Questo era probabilmente il titolo che aveva, perché vuol dire mio padre il re, o il re mio padre. E perché altre volte troviamo anche Isacco, ad esempio, che ha a che fare con Abimelech. Quindi probabilmente un titolo, come faraone, che si dava ai re delle città in quel tempo. E da questo incontro che Abramo ha con Abimelech, sono quattro aspetti che ci portano a imparare diverse cose dalla parola di Dio. Il primo punto sono i viaggi di Abramo. All'inizio del capitolo vediamo che Abramo partì di là andando verso la regione meridionale, si stabilì, eccetera, eccetera. Uno degli aspetti della vita di Abramo era quello di essere nomade. Abitava nelle tende, non aveva una casa come ce l'abbiamo noi, di mattoni o di legno, era costretto a spostarsi. Una delle cose che Dio gli aveva detto era che questa terra che Dio gli aveva promesso non sarebbe stata sua per altre quattro generazioni, fino a quando il peccato di Amorei avesse raggiunto il colmo. Dice: tu sarai qui come un pellegrino, come uno straniero. Questa terra che io ti prometto non sarà mai tua. Quindi Dio ha avvisato Abramo che questa terra promessa non l'avrebbe goduta pienamente come i suoi discendenti l'avrebbero. Lui sarebbe stato uno straniero. E quindi a causa di questo si deve spostare da una parte all'altra. Non ha una fissa dimora, ma va da una parte all'altra del paese. Deve viaggiare. E tutti questi viaggi sono la volontà di Dio. Ricordiamoci che Abramo si trova in quella terra lì non perché l'ha voluto lui, perché l'ha deciso lui, perché pensava che fosse la cosa migliore per la sua famiglia. Lui l'ha dovuto fare perché Dio lo ha comandato. Dio gli ha comandato di lasciare la sua famiglia, la sua terra e di andare nella terra promessa. Quindi tutto ciò che Abramo va a vivere nella sua vita, in un certo senso è legato a questa chiamata che Dio gli ha fatto, alla volontà di Dio per Abramo. E quindi tutti questi spostamenti che vediamo nella vita di Abramo sono sempre legati a quella chiamata originale, a quella volontà originale che Dio aveva per il suo servo. In più, questi viaggi sono anche una prova che Dio permette nella vita di Abramo. In un certo senso, tramite questi spostamenti, la vita di Abramo viene provata, la fede di Abramo viene provata. In un certo senso Abramo conosce meglio se stesso tramite questi viaggi, perché come si sposta va a trovare situazioni, circostanze che provano la sua fede. Ad esempio, se lui si sposta nella zona di Gerar, e lui cosa pensa nella sua mente? Qui non c'è nessuno che crede quello che credo io. Qui sono a rischio della mia stessa vita. Quindi non è che si sta spostando per andare a, no, per un fine settimana di vacanza con gli amici. Ogni spostamento portava dei rischi. Lui non sapeva come l'avrebbero ricevuto le persone del posto. E quindi questi spostamenti, che in un certo senso sono sempre la volontà di Dio, sono un test, sono una prova che Dio permette per mostrare ad Abramo che c'è ancora bisogno di lavorare in lui, che non è ancora un uomo perfetto. Vediamo che in questo spostamento Abramo cade. Se Abramo non si spostava, rimaneva dove era prima, non sarebbe mai caduto. Però tramite quella caduta la fede di Abramo è rafforzata e la conoscenza di Abramo cresce. Cosa impariamo dai viaggi di Abramo? No, noi non dobbiamo viaggiare nella maniera come doveva lui. Noi, grazie a Dio, abbiamo una fissa dimora, ma non fissa come ci piacerebbe, però abbiamo un posto dove stiamo, abbiamo una casa, non siamo costretti a spostarci con i nostri agnelli, con i nostri greggi e cercare nuova dimora, non dobbiamo nasconderci, anche ci trasferiamo da una casa all'altra, non dobbiamo temere, non c'è il timore dell'onnipotente qui, chissà cosa mi succede. Grazie a Dio il mio trasferimento dalla Scozia all'Italia è andato bene, non è successo niente, nessuno è venuto a prendersi mia moglie. Però il tempo era pericoloso, la vita di Abramo era costantemente in pericolo, non c'erano le protezioni, le sicurezze che godiamo noi in questa vita. Secondo me qua Dio ci sta ricordando che siamo in un viaggio, questa vita non è la nostra destinazione, questo è un tragitto, è un pellegrinaggio, un percorso. Come Abramo anche noi siamo in una tenda, l'Apostolo Paolo parla del nostro corpo come di una tenda che verrà cambiata, verrà tolta via. Il problema è che ci dimentichiamo di essere in un viaggio. Pensiamo che dobbiamo stare qua per sempre. C'è una canzone di Baglioni che mi piace tantissimo, è un po' negativa come canzone, però dice: anche io ho vissuto e vivrò come tanti pensando che avrei campato in eterno. Questo è come viviamo. Pensiamo che non moriremo mai. E invece siamo in un viaggio, e come tutti i viaggi finiscono. C'è un'incertezza nelle nostre vite, c'è una mancanza di stabilità che Dio permette nella sua volontà per ricordarci che questo è un viaggio e che il meglio deve ancora venire. Quindi sono i viaggi di Abramo. Quindi ricordate, era una prova per lui. Anche questa vita ci sono delle prove. Dio permette delle prove nella nostra vita, come le ha permesse nel caso di Abramo, perché ci sta provando la fede, non perché lui vuole conoscerci, lui ci conosce bene, sa bene cosa c'è nei nostri cuori, però tramite queste prove viene fuori il vero Gavino, viene fuori il vero me. Quando io reagisco alle situazioni dimostra quello che c'è nel mio cuore, nella mia mente, il modo di pensare, il modo di credere. È facile, ad esempio, dire io credo in Dio quando tutto va bene. È molto più difficile quando le cose non vanno bene come vorrei. E quindi alle volte Dio permette mai delle prove per farmi vedere che la mia fede in Lui è legata alle circostanze e non a Lui stesso. Dio permette incertezze nella nostra vita per provare la nostra fede. Quindi i viaggi di Abramo. Il secondo aspetto sono l'esperienza di Abramo. Abramo sperimenta certe situazioni. Abbiamo accennato il fatto dei viaggi, e il viaggio lo rendeva uno straniero. No, lui si rende conto che questa non è casa mia. Lui sa che vive nella tenda, si deve spostare da una parte all'altra, non ha una fissa dimora, non è casa mia, non è il mio popolo, non è la mia nazione. Sono fuori, sono all'estero. Il Signore mi ha chiamato fuori dal mio popolo, il mio parentado, e mi ha portato qui. E lui dice al versetto 1: abitò come straniero in Gerar. La sua esperienza nella terra promessa, e in particolare qui a Gerar, era quella di straniero, vivere come uno straniero. 12 anni in Scozia, io ero sempre italiano. Per quanto ti fassi la Scozia e mangiassi come loro, però io sono italiano. Immagino che anche per Hillary e per Terence, tanti anni in Italia, però sono americani. Qui sono comunque stranieri. E ci sono delle realtà quando siamo stranieri che portano problemi, che portano delle difficoltà, delle prove, delle incertezze, delle situazioni che magari non sperimenteremo se fossimo nella nostra nazione. Mi ricordo quando avevo chiamare al telefono all'inizio per spiegare situazioni burocratiche. La paura di non capire cosa mi dicevano, o la paura di non spiegarmi bene e di essere capito. Piccole cose che apprezzi solo quando le perdi. Quindi Abramo vive come uno straniero. Però questo vivere come straniero, che nel caso di Abramo era reale, era concreto, secondo me era anche un aspetto spirituale. Infatti nella lettera agli Ebrei leggiamo che Abramo per fede soggiornò nella terra promessa, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui nella stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Abramo non si sentiva straniero solamente, questo non è uno dei Caldei. Abramo si sentiva straniero perché lui aspettava una città il cui architetto e costruttore era Dio stesso. La sua esperienza di nomade gli ha insegnato che lui era nomade e in qualunque posto sarebbe andato, perché lui non apparteneva a questo mondo, ma lui apparteneva a un mondo il cui architetto e costruttore è Dio stesso. E quindi viveva in Canaan come uno straniero. Ma anche se lui fosse stato a Ur dei Caldei, sarebbe vissuto come uno straniero, perché anche lì avrebbe aspettato quella città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Abramo era uno straniero perché lui era un cittadino del Regno dei Cieli. E anche noi, anche se siamo in Italia, italiani che abitano in Italia, dovremmo vivere come Abramo, come stranieri, riconoscendo che questa nazione che amiamo e di cui siamo felici di farne parte non è la nostra destinazione finale. Dovremmo vivere come stranieri aspettando la promessa, la città le cui vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Dobbiamo vivere per l'eternità, vivere per il Regno dei Cieli e non per questa vita. Dovremmo vivere come pellegrini, come stranieri, perché questo siamo. Siamo pellegrini in un viaggio verso il cielo. Un'altra esperienza che Abramo fa è quella di pericolo. Lui dice a sua moglie Sara, quando si trasferiscono lì a Gerar, dice: allora, se ti chiedono, io sono tuo fratello, non sono tuo marito, ok? Perché? Perché Abramo aveva paura che a causa di Sara la potessero uccidere. Ai tempi, se un re voleva tua moglie e tu ti opponevi, il re ti faceva uccidere. O anche se non ti opponeva il re, per giustificarsi ti uccideva e si era preso sua moglie. Pensate anche a Davide, il re Davide, l'uomo che aveva il cuore secondo Dio, il miglior re di Israele. Cosa ha fatto? Ha visto Beersheba e l'ha fatta chiamare. Ha saputo che questa donna era sposata e quindi cosa ha fatto? Ha fatto uccidere il marito. E poi, come che niente fosse, se l'ha portata a casa. Quindi quella era l'attitudine dei re e di chi aveva potere in quei tempi. Quindi Abramo, che conosceva il mondo in cui viveva, dice: mi devo proteggere in qualche modo. Era un mondo pericoloso, c'erano situazioni difficili. Vi ricordate che Abramo ha dovuto combattere per salvare la vita di suo figlio Lot, di suo nipote Lot. Gli spostamenti in un mondo che non è a casa tua, come straniero, c'erano dei rischi. Abramo ne era cosciente e si è anche detto: qui non nessuno teme Dio. Che cosa succederà a me? Nessuno ama Dio, nessuno ha la mia stessa fede. Cosa mi succederà adesso che mi devo spostare qui a Gera? Ci sono dei pericoli che Abramo deve sperimentare nella sua vita. Non ci piace spostarci, non ci piacciono i pericoli. Non so voi, ma io non sono più invecchio, più divento ansioso. Vedo pericoli ovunque.
È così.
È un segno dell'età che avanza, sì. Purtroppo. Però la vita è pericolosa. La vita è pericolosa. E alle volte, quando c'è il pericolo, la nostra fede viene testata, viene provata. Viene fuori la nostra fede, quanto è reale, quanto è genuina. Ancora di più per i credenti c'è questo elemento di pericolo, perché noi siamo stranieri. Noi siamo nel mondo, dice Gesù, ma non siamo del mondo. E siccome non siamo del mondo, il mondo ci odia. Siccome siamo seguaci di Cristo, il mondo ha paura di noi perché siamo diversi e si vuole liberare di noi. Per questo sono i cristiani che sono perseguitati, sono i cristiani che vengono presi in giro, e non i musulmani, ad esempio. Avete notato che i musulmani non sono perseguitati? Perché sono del mondo. Per quanto alle volte ci possa essere odio verso di loro da parte di chi governa, da parte delle nazioni, però, ad esempio, sono i cristiani che vengono presi di mira dal governo se parlano contro i matrimoni gay, non gli omosessuali. Eppure loro parlano apertamente contro i gay, ma nessuno se la prende con loro, siamo noi che siamo gli omofobi, no, no. Sono i cristiani che sono bigotti, non i musulmani. Siamo noi che siamo i cattivi, non loro. E così è per le altre religioni. Noi siamo il problema. In Gran Bretagna, ad esempio, si sta cercando di fare di tutto per liberarsi della presenza e per l'influenza del Vangelo e della Bibbia. I credenti sono trattati, sono presi in giro, sono presi di mira, ma i musulmani non vengono presi di mira. I buddisti non vengono presi di mira, sono i cristiani. Perché? Perché noi non siamo del mondo, siamo stranieri. Il mondo ha paura di noi, il mondo vivrebbe felicemente senza di noi. E questo quindi crea un elemento di pericolo che è ancora più grande. Viviamo in un mondo dove non c'è il timore di Dio. E quindi, come Abramo, anche noi sperimentiamo delle paure e dei problemi e delle difficoltà. Inoltre c'è la solitudine, no? Non c'è nessuno in questa nazione che tema il Signore. Sono solo. Nessuno mi può capire. Non ho nessuno con cui condividere le mie esperienze, le mie difficoltà, le mie prove, le mie gioie. E in effetti noi abbiamo degli amici intorno a noi che non sono credenti, ma per quanto buoni amici, per quanto ci possiamo fidare ed essere vicini, ci sono delle cose che non possiamo condividere con loro. Non possiamo, perché il Signore non è parte della loro vita. E non possiamo condividere la nostra fede, magari, le prove o le gioie che Dio ci ha dato. Non possiamo discuterle come faremo con un figlio di Dio. E Abramo si trova in un'azione e dice: qui nessuno adora e serve il mio Dio, sono da solo. E alle volte come credenti sentiamo questa solitudine. Grazie a Dio esiste una chiesa, Sesto Calendario, sono dei fratelli e delle sorelle con cui possiamo incontrarci, avere comunione, passare il tempo insieme, condividere quello che la vita ci presenta, ma ci sono dei momenti in cui magari non abbiamo questo privilegio. Dove non abbiamo veramente una chiesa, o magari abbiamo una chiesa ma non ci sentiamo a casa nostra, non ci sembra di essere tra fratelli e sorelle, è molto formale, non c'è intimità, non c'è fiducia reciproca, non c'è quell'amore. E Abramo sperimenta questo, e alle volte anche noi lo sperimentiamo, una solitudine che non è sociale, perché Abramo aveva la sua famiglia, aveva 318 servi, però non c'era nessun altro con cui poteva condividere la sua fede, nessun altro credente con cui stare insieme. E abbiamo mogli e mariti che sono credenti magari, e abbiamo, siamo benedetti da questo, però alle volte anche la nostra moglie o il nostro marito non può capire certe cose, e non ci basta avere solo il nostro compagno, il nostro marito o moglie credente, serve di più, ci serve, servono altre persone. E Abramo sperimenta questa solitudine. Il terzo aspetto è la caduta di Abramo. Allora, nel capitolo 18, se vi ricordate bene, Dio appare ad Abramo. Dio parla con Abramo, Dio conferma ad Abramo e rassicura Abramo che l'anno prossimo avrai un figlio da Sara. Quindi una grande esperienza, una di quelle esperienze uniche, momento di grande gioia, di grande incoraggiamento. Ma cosa ci aspettiamo dopo questo? Che Abramo vada avanti con gioia e con forza, fidandosi di Dio e ubbidendo al Signore. E invece, in questo anno di attesa, cosa fa? Pecca, cade, dubita. E in effetti, se ci pensiamo, ci sono mai dei giorni in cui abbiamo sperimentato il Signore in maniera particolare? Magari una riunione o comunione fraterna o un brano biblico. Abbiamo goduto la pace di Dio, la gioia di Dio in una maniera speciale. E poi il giorno dopo, tutto come prima. In Scozia, la domenica per me era un giorno speciale. Perché io predicavo 2 o 3 volte a domenica, ogni domenica, facevamo spesso degli incontri in casa con dei credenti per continuare a discutere la Bibbia, spesso a pranzo avevamo dei credenti della chiesa stare con noi, quindi una giornata spiritualmente bellissima, ricchissima. Poi lunedì, vuoto. Tutta la gioia, tutto l'incoraggiamento, tutto lo zelo spirituale, Elisabetta c'era uno zombie lunedì mattina, non avevo per nessuno. E spesso le nostre cadute più brutte vengono dopo i nostri giorni più belli o le esperienze più belle, perché ci illudiamo che ecco, fatto, vinto. No, magari abbassiamo la guardia dopo queste bellissime giornate, queste bellissime esperienze, e quindi cadiamo, no? Chi pensa di star dritto, dice la Bibbia, badi di non cadere. Abramo ha avuto una grande esperienza di gioia, la sua fede è stata incoraggiata, Dio gli ha parlato, Dio ha ascoltato la sua preghiera. E come risponde Abramo a questo? Dopo che l'entusiasmo va via? Peccato. E qual è il suo peccato? Il peccato è l'incredulità. Lui ha paura che Dio non lo protegga alla fine. Dio non c'è nessuno che si fida di Dio qua, non c'è nessuno che adora Dio, quindi sono a rischio. Mi devo proteggere, mi devo difendere. Ma come Dio ti ha promesso che avrai un figlio, ti ha promesso una lunga vita, ti ha promesso benedizioni, e tu ancora dici mi devo proteggere, devo stare attento, devo mentire così che mi posso salvare. E alla base di ogni peccato c'è l'incredulità. Vi ricordate quando Adamo ed Eva sono caduti nel giardino dell'Eden? Cosa ha detto il diavolo? Al Signore detto? Quindi ha seminato il dubbio nella mente di Adamo ed Eva. Poi gli ha detto, no, non è così. Dio non vuole che voi mangiate, altrimenti diventate come Lui. E quindi il dubbio, Dio non mi vuole bene. Quindi non credo più in quello che dice Dio, credo a quello che dice Satana. E così facciamo noi. Molti dei nostri peccati è perché non ci fidiamo di Dio. Non crediamo che Dio ci darà quello che ci serve, che Dio manterrà le sue promesse. Oppure non crediamo che Dio ci disciplinerà quando pecchiamo. Pensiamo che non lo farà mai. Prendiamo le sue minacce e le sue promesse alla leggera. E quindi Abramo cade per la sua incredulità e anche noi. Un altro aspetto di questa caduta è che è ripetuta. Se vi ricordate bene, Abramo ha fatto la stessa cosa, capitolo 13 mi sembra, capitolo 14, quando è andato in Egitto, vi ricordate? Va in Egitto e gli dice a Sara, tu sei bella, il faraone potrebbe volerti, quindi tu digli che sei mia sorella. E qui fa la stessa cosa, lo stesso peccato, la stessa caduta, lo stesso errore. Ma prima di andare lì addosso a Abramo, pensiamo alle nostre vite. Spesso cadiamo nello stesso peccato. Certo, abbiamo fantasie, ne inventiamo di nuovi, però spesso ci sono delle aree nella nostra vita, delle debolezze che abbiamo, dove cadiamo ripetutamente. Per alcuni può essere il sesso, per alcuni può essere il denaro, per alcuni il cibo, però ci sono delle zone, dei peccati in cui cadiamo ripetutamente, sempre lì cadiamo. Come Abramo, cadiamo negli stessi errori. E vediamo, se voi guardate poi Isacco e Giacobbe, cosa faceva Isacco? La stessa cosa di suo padre. E Giacobbe era un bugiardo patentato. Non è che fosse nel loro DNA, semplicemente impariamo da chi viene prima di noi. E spesso nelle nostre famiglie troviamo degli errori, dei peccati, che si ripetono generazione e generazione. Ad esempio, nella mia famiglia di mio padre si grida, non si parla gentilmente tra fratelli e sorelle, tra zii e zie, a voci, classico terrone, scusate, io sono di lì. E io come reagisco quando ci sono le cose che non vanno bene? Come i miei zii, alzo la voce. E i miei figli vedo che fanno già la stessa cosa tra di loro, perché? Perché lo vedono dal padre. Quindi imitiamo i peccati che vediamo intorno a noi. Un altro aspetto della caduta di Abramo è che lui fa quello che fanno gli altri intorno a lui. Lui segue il costume e le pratiche dell'epoca. Come Lot, vi ricordate, mi ho visto con David. Lot faceva quello che facevano gli altri. La città di Sodoma ha avuto un'influenza nella vita di Lot. E quindi quando sono arrivati questi uomini a violentare gli angeli, lui cosa ha fatto? Come si faceva ai tempi, ha offerto le sue figlie a essere violentate anziché gli angeli. Anche nel libro dei giudici la stessa cosa. Loro fanno quello che si fa nel loro tempo. E prima di nuovo di andare addosso ad Abramo, facciamo la stessa cosa anche noi. Noi viviamo facciamo delle cose che forse 50 anni fa i credenti avevano detto, no, un credente non può fare queste cose. Ma ci siamo assuefatti. Siamo abituati al modo di fare. E chissà che magari tra 20 anni i nostri figli credenti guarderanno indietro e dicono, guarda i miei genitori cosa facevano. Il loro comportamento era terribile. Il problema è che spesso seguiamo i modi di fare del mondo e li giustifichiamo alla luce della Bibbia, anziché a partire dalla Bibbia. Vediamo il mondo fa una certa cosa, lo posso fare anche io? Vediamo se un versetto che me lo permette o magari non c'è niente che me lo impedisce. Seguiamo il mondo, facciamo quello che fa il mondo. Cadiamo secondo i peccati che ci sono in questa giornata. Secondo me, ad esempio, è più facile che un credente oggi venga tentato dall'omosessualità di quanto non fosse mai 50 anni fa. L'adulterio è una tentazione molto più forte oggi, è presente oggi, di quanto non fosse 50 anni fa. Perché tutte queste cose oggi sono accettate, parte della vita. Noi siamo influenzati da quello che è intorno a noi. E il mondo ci bombarda con il peccato. La Bibbia ci dice che il mondo è uno dei nostri nemici spirituali. Il mondo ci tenta, il diavolo usa il mondo per tentare la nostra concupiscenza, il nostro cuore peccaminoso. Come Abramo siamo figli del nostro tempo e ci comportiamo come tante volte purtroppo le persone intorno a noi. Infine, un aspetto positivo, il Dio di Abramo. In tutto questo marasma, tutti questi problemi, questa incredulità, questa caduta, questo pericolo, questo spostarsi, questa incertezza, c'è Dio che si rivela per quello che Lui è. E Dio si rivela come un Dio giusto. Ma è interessante, Re Abimelech dice: io sono innocente. La sua faccia ci vuol dire sono innocente. È sposato Abimelech, eh? Non è che ha visto Sara e se l'ha sposata. Era già sposato Abimelech, ha visto una donna che gli piaceva e anche lei diventa sua moglie. Non era completamente innocente, però dice: io non lo sapevo che era la moglie di Abramo. Non lo sapevo, in questo senso sono innocente. E gli dice a Dio, come dice Abramo: tu sei un Dio giusto, non puoi punire il giusto. Io non ho fatto niente di male. E Dio accetta quell'argomento. Anch'io so che tu hai fatto questo dell'integrità del tuo cuore. E quindi Dio si comporta o reagisce al peccato con giustizia. Lui non va mai oltre. Dio vede i perché di certi peccati. Dio vede se un peccato viene fatto come nel caso di Abimelech, se ci sono delle scusanti o delle attenuanti. E Dio si comporta a seconda. Alle volte noi, come genitori, quando andiamo a punire i nostri figli, non ci sono attenuanti. Se siamo arrabbiati, non importa. Facciamo piazza pulita. Non consideriamo nessun fattore. E invece Dio considera questi fattori. Dio sa che, nonostante la condizione di Abimelech non fosse perfetta, che però dietro quello c'era un'ignoranza, non sapeva. E quindi Dio non punisce una nazione che non lo merita. Dio agisce con giustizia. Dio fa sempre quello che è giusto. Dio è un Dio che avverte. Dio compare ad Abimelech, che non era un seguace di Dio, però Dio compare a lui e gli dice: devi restituire questa donna o tu morirai. Dio lo avvisa, non doveva avvisarlo, eh? Ma noi spesso pensiamo: oh, Dio deve dirmelo. No, Dio non deve dircelo. Dio non ha nessun dovere verso di noi. Eppure Dio si preoccupa per Abimelech e lo avvisa: se tu non cambi, io ti punirò. Un po' come con Giona e Ninive. Dio non doveva avvertire Ninive, eppure lo fa. Dio manda un suo servo affinché parlasse e predicasse la città di Ninive e gli avvertisse: 40 giorni e Dio vi distruggerà. Il Vangelo è un avvertimento. Nel Vangelo Dio ci avvisa che se non ci ravvediamo, se non crediamo in Gesù, andremo all'inferno. Dio ci avverte. Dio ci avverte che Gesù sta tornando. Dio ci avverte che dopo la morte viene il giudizio. Dio ci avverte che Lui è un Dio santo. Ma questo avvertimento non è cattiveria, è amore. È amore. Se io vedo qualcuno che cade in un pozzo e non lo avviso, è crudeltà. Se Dio ci lasciasse stare a noi stessi, se Dio non ci dicesse i rischi che corriamo nella nostra condotta, sarebbe un Dio crudele. Invece nel suo amore, nella sua grazia, Lui ci avverte, ci avvisa. È un Dio che protegge. Protegge Abimelech, no? Abimelech non fa sesso con Sara. E Dio dice, io non te l'ho permesso. In qualche modo, non sappiamo se miracolosamente o in altro modo, Dio non ha permesso ad Abimelech di andare fino in fondo. Lo ha protetto da cosa? Dal suo stesso giudizio. Alle volte Dio ci frena dal fare quello che noi vorremmo fare. Dio ci impedisce il male che pensiamo alle nostre menti. Nella sua misericordia non ci fa andare oltre. I teologi parlano della grazia di Dio che ci frena proprio. È una grazia di Dio. Questo mondo è costantemente frenato da Dio nella sua grazia. Se Dio ci lasciasse fare quello che vogliamo, come genere umano, saremmo già finiti. Ma Dio ci frena nella sua grazia dal fare tutto il male che faremo nel nostro cuore. In più Dio protegge il patto. Vi ricordate? Sara avrà un figlio da te. Ora, se Sara avesse avuto sesso con Abimelech e fosse rimasta incinta, non da Abimelech, ma anche da Abramo, vi immaginate il dubbio. Ma questo è figlio mio, figlio Abimelech. Dio sta proteggendo il suo patto. Isacco deve essere il figlio di Abramo e di Sara, non ci deve essere nessun dubbio a riguardo. Sta proteggendo Abramo quindi anche, e Sara, ma anche Isacco. Sta proteggendo la discendenza di Abramo. Quindi Dio è un Dio che protegge. Dio è un Dio buono, perché Dio ascolta le scuse di Abimelech. Non doveva farlo, perché comunque Abimelech non era una brava persona. Si è appena rapito una donna per far entrare sua moglie, era un poligamo, eppure Dio non lo punisce nella maniera come dovrebbe e potrebbe. Dio è buono verso Abramo, di nuovo. Dio può dire a Abramo, Abramo, lo vuoi capire che non hai niente da temere? Perché ogni volta che c'è un pericolo, un dubbio, subito a mentire, subito a dare via tua moglie? Ma che uomo sei? Non c'è niente di tutto ciò nella Bibbia. Non solo. Nonostante Abramo abbia mentito, in parte, e abbia offerto sua moglie, Dio cosa le dà? Servi, serve, buoi, pecore, e poi dice 1000 pezzi d'argento. Come in Egitto, vi ricordate? Abramo sbaglia, e nonostante lo sbaglio, Dio lo benedice. Abramo ha sbagliato qui, come in Egitto, eppure Dio lo benedice. Strano. Noi diremo, è incoerente da parte di Dio fare questo. Non è incoerente, è misericordia. Come genitori, spesso noi facciamo del bene ai nostri figli, anche se non se lo meritano, perché gli vogliamo bene. Li vogliamo bene, quindi nonostante le loro cadute, li vogliamo bene. Le nostre mogli ci fanno bene anche se noi sbagliamo e le feriamo e non siamo i mariti che dovremmo essere, e viceversa. Con Dio, chiaramente così. Se Dio mi dovesse benedire solo quando sono bravo, non ci sarebbero molte benedizioni nella mia vita. Però nonostante le mie tante cadute, la mia incredulità, i miei ripetuti peccati, Dio mi benedice. Dio è un Dio che ascolta le preghiere. Dio gli dice ad Abimelech, adesso tu vai da Abramo, gli dai indietro sua moglie e gli chiedi di pregare per te, e lui pregherà per te. E io lo ascolterò perché lui è un profeta. Quindi Abramo intercede per Abimelech e Dio ascolta la preghiera di Abramo e gli dà quello che Abramo chiede. È interessante, Abramo non sta pregando per se stesso, ma per gli altri. Abramo sta intercedendo per un popolo di cui lui è spaventato, un popolo che lo ha ferito. Lui prega per loro e Dio ascolta la preghiera di Abramo per loro. Questo è un grande incoraggiamento per noi. Perché quando noi preghiamo, dovremmo pregare non solo per noi stessi, ma anche per gli altri. E l'incoraggiamento qual è? Quando noi preghiamo per gli altri, quando noi preghiamo per il bene degli altri, Dio ci ascolta. Dio ascolta la nostra intercessione. Leggiamo nel Nuovo Testamento, Pietro dice che noi siamo sacerdoti. E il sacerdote va a intercedere per il popolo. Era l'intermediario tra Dio e il popolo. Gesù è il grande sacerdote, il sommo sacerdote. Lui è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Ma noi siamo sacerdoti in Cristo. E ogni credente è un sacerdote. Quindi noi siamo dei piccoli intermediari che dovrebbero intercedere per le persone intorno a noi. Dobbiamo chiedere a Dio di essere buono verso di loro quando sbagliano. Vi ricordate quando Stefano sta morendo come martire, cosa prega? Signore, perdonali, non sanno quello che fanno. Prega come Gesù, per il loro, sta intercedendo per i suoi uccisori. Abbiamo tante persone intorno a noi, famiglia, colleghi, amici, vicini, sconosciuti, nemici. Siamo sacerdoti per queste persone. Dovremmo intercedere per loro. Quando li vediamo nel peccato, peccare, fare cose sbagliate, dovremmo pregare che Dio abbia misericordia di loro e che Dio non li punisca, ma che anziché Dio gli doni ravvedimento e fede affinché possano essere salvati. Quando vediamo sofferenza, quando vediamo male, ingiustizie, dobbiamo pregare che Dio faccia ciò che è giusto, che Dio intervenga e punisca il colpevole e protegga l'innocente. Dobbiamo pregare. Spesso cerchiamo di fare le cose con la nostra forza. Almeno io cerco di fare così spesso, quando potrei semplicemente chiedere a Dio di farlo lui. E mi ricordo, sentivo un sermone di un qualcuno e diceva: oh, posso solo pregare, no? Spesso posso solo pregare. In inglese spesso dice solo pregare. Solo pregare. È l'unica cosa che dovremmo fare, è pregare. Perché stiamo affidando quel problema, quella prova, quella persona alle mani di un Dio che è onnipotente, che è capace di fare al di là di quello che immaginiamo e pensiamo, un Dio che vuole il bene delle persone e che è pronto a benedire.